Ecco, i versetti che meditiamo oggi, che approfondiamo oggi, sono quelli che riguardano i preparativi della battaglia da parte di Giuda, il Maccabeo. Il brano si costruisce evidentemente attraverso dei contrasti molto forti, figura del Nicanore, le sue parole, le parole di Giuda, l'esortazione quindi a confidare, l'avere l'assoluta fiducia, la piena speranza in Dio, contrasto appunto con l'atteggiamento arrogante di Nicanore, e poi altro per esempio il Nicanore che si prefiggeva di fare di Giuda, del Maccabeo, un pubblico, come dice, trofeo, no? E il brano si concluderà invece con la testa di Nicanore appesa in vista a quelli della cittadella. I contrasti sono molto forti, l'invito alla preghiera, anche quel prendi la santa spada con la quale tu abbatterai i nemici come dono di Dio, e fa molto problema, ricorda in oxinium vinces di Costantino, in questo segno a croce vincerai. Vediamo.
Io non ricordavo più che Nicanore l'avevamo già incontrato all'inizio del secondo libro dei Maccabei, era stato quello incaricato di vendere schiavi i giudei ed era già fuggito con vergogna dalla Giudea e confessandola dice che i giudei avevano un difensore invincibile. Qui di nuovo Nicanore viene, appunto abbiamo già visto, viene mandato e pronuncia queste bestemmie e questa sfida a Dio, possiamo dire. Va bene, questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda riguarda la visione che Giuda racconta, in cui Onia, che avevamo già visto all'inizio, era quello grazie alla cui guida la Giudea viveva in perfetta pace, e era il giusto sommo sacerdote. A me ha colpito moltissimo che l'intercessore sia il profeta Geremia. Strano, è strano perché Geremia è stato il profeta che ha sotto il quale il popolo, insomma, c'è stata la presa di Gerusalemme. Geremia era quello che era contrario ai combattimenti, diceva: state sottomessi all'esercito di Babilonia, pregate per il bene di Babilonia, cioè riconosceva nell'avanzata del nemico la mano di Dio e il suo giudizio e invitava a starci sotto. Quindi questa intercessione, con questo epiteto bellissimo, l'amico dei suoi fratelli, questa intercessione proprio di Geremia mi ha come colpito, perché è un po' un cambio di segno, quando dovrebbe essere il contrario: chi da questa parte ha predicato le guerre, di là vede diversamente. E invece, niente, così, non so rispondere a questo interrogativo. Anche io ho pensato che il sogno di Costantino sicuramente ha una reminiscenza in questo testo. Con questo vincerai, e anche sotto questo segno vincerai. E anche da lì, da quella battaglia, insomma, per la Chiesa c'è stata una svolta poco felice, diciamo, da quella vittoria di Costantino in battaglia nel nome della croce.
Ma provo a dire una cosa, però non ci ho riflettuto abbastanza. No, vediamo che, cioè Giuda, come già accennava Sandro prima, incoraggia i suoi, insomma, esortandoli a confidare appunto nell'aiuto di Dio, e li esorta con le parole della legge, dei profeti, e poi dice al versetto 11: dopo aver armato ciascuno di loro non tanto con la sicurezza degli scudi e delle lance, quanto con il conforto di quelle efficaci parole. Poi racconta questa visione, parla di, appunto, di Onia che prega per il popolo, di Geremia che prega, e poi viene fuori questa spada d'oro, questa spada sacra, per cui non so, forse, cioè io non la sentirei come, come un invito a, a combattere, forse si, si deve intendere in un altro modo, perché mi sembra che ci sia un contrasto, cioè se prima, prima il Maccabeo li esorta, li conforta a, non tanto a confidare appunto negli scudi, nelle lance, bensì nella preghiera, nell'aiuto di Dio, adesso forse questa, appunto, questa visione, questa spada sacra, può darsi che questo dono di Dio è da intendere come, come un aiuto del Signore, però ecco, non specifico a combattere, però era un pensiero così.
Ma non, l'ha detto bene la, Maria Linda, pensavo anch'io la stessa cosa, che qui si insiste molto e su, si mette in rilievo l'intercessione di questi due personaggi, perché anche Onia l'abbiamo incontrato nel capitolo terzo e con tutta la sua preghiera, l'intercessione, tutto il suo atteggiamento di sacerdote e quello che fa per il popolo. E qui appunto compare con le mani protese, pregava per la nazione giudaica, eccetera, e così anche Geremia. E mi sembrava appunto che mettesse in rilievo appunto questa funzione di intercessione per il popolo, stanno pregando per il popolo. E anche a me questa spada mi colpiva, ma secondo me è io lo pensavo la spada della croce, cioè non è una spada vera, è una spada d'oro che non si usa, ma che è un simbolo, cioè non, il simbolo dell'aiuto di Dio, cioè non, che non è un invito a combattere con le armi, ma casomai una resa assoluta, insomma una fiducia assoluta nel Signore.
Io sono andata a leggere un passo di Geremia, appunto, perché mi è sembrato che si possa stare bene, 50. Sì, appunto, 50, cominciando però dal versetto 29, e non solo prima, perché dice: convocate contro Babilonia gli arcieri, ripagatela secondo le sue opere, fate a lei quanto essa ha fatto, perché è stata arrogante con il Signore, con il Santo di Israele. Vacillerà l'arrogante e cadrà, nessuno la rialzerà, e continua. E poi appunto c'è il pezzo famoso: spada sui Caldei, spada sui suoi indovini, spada sui suoi prodi, no, è tutta questa spada su, ecco. E quindi no, è per dire che non è la prima volta che si vede che c'è un arrogante e che c'è proprio in Geremia, oltretutto, che c'è questo invito alla spada, di cadere su. Quindi io più di tanto non mi sono sorpresa qui, ecco. Che poi, come dire, possa fare problemi, è ovvio, come tu, sempre la violenza, però in particolare questa spada poi a me ha ricordato l'Apocalisse, quando dice che c'è quel cavaliere, no, con gli occhi come fiamma di fuoco, eccetera eccetera, gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi, dalla bocca gli esce una spada affilata. No. E dice: con essa per colpire con essa le nazioni, oltretutto egli le pascerà con scettro di ferro, eccetera. Sul mantello e sul femore porta scritto un nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Cioè mi sembra che poi il Nuovo Testamento interpreti, ecco, legga e interpreti, per cui io più di tanto non mi, insomma, non.
Sì, per l'appunto nel Nuovo Testamento mi veniva in mente chiaramente la lettera agli Efesini, e quindi prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo, restare saldi, dopo aver superato tutte le prove. Poi, a proposito della spada, per l'appunto, la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Quindi tutte queste indicazioni, queste esortazioni di Giuda al suo popolo in quel momento, poi così nel Nuovo Testamento sono atti di preghiera, insomma.
A me sembra che si vogliano additare dei comportamenti esemplari, sia per quanto riguarda Giuda, il popolo, cioè i suoi armati, insomma, e così anche ci trovo qui una grande dignità, una grande pacatezza, la visione di Onia, no? La funzione che ha Onia, tutto ciò che si dice di lui, ciò che ha fatto nella sua vita, quello che è degno di essere imitato, ecco, e che merita lode. E la stessa cosa è per quanto riguarda Geremia. E mi fa venire in mente, così, quello che è stato letto in questi giorni dalla lettera ai Filippesi: siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti, la vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Ed è esattamente quello che si fa qui, cioè addirittura si dice che riesce a infondere gioia nella sua gente, ecco, e che ricorre alle parole della legge dei profeti e li conforta, ecco, con questo. E da questo scaturisce questo, cioè una grande dignità, una grande forza, una grande tranquillità di aspettare gli eventi, ciò che il Signore ha predisposto.
Io aggiungo anche altri due testi, allora potrebbero. Uno, però non so se c'entra, in che modo c'entra, però insomma colpisce anche Gesù. A un certo punto dice: chi non ha una spada, ma vada, venda, bisaccia, mantello, a comperi. Preso in senso letterale, poi tanti problemi. Probabilmente Gesù lì vuol dire è il momento della lotta, è un linguaggio figurato, metaforico. Anche se poi i suoi discepoli porteranno la spada, e quindi insomma tutte le parole possono essere intese male, anche quelle di Gesù. E l'altro testo che ricordavo, Salmo 149, che fa molto problemi, pone molti problemi, proprio alla fine, la conclusione del Salterio, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada due tagli nelle loro mani. Utilizzato per dire quando si va a combattere con la spada in una mano e nell'altra la parola di Dio, che è interpretato in modi diversi e anche tradotto in modi diversi. Lo stesso versetto, la parola di Dio, dice le lodi di Dio sulla loro bocca, lo si interpreta anche, cioè la lode di Dio sulla loro bocca, che è la spada affilata nelle loro mani. Quindi il secondo sarebbe un parallelismo sinonimico, in cui la seconda parte spiega la prima, interpreta la prima, però è interpretato anche nella storia come andare a combattere con la spada e la parola di Dio e le lodi di Dio. È stato inteso anche dai cristiani. Un punto a me, però, mi sembra che forse anche io ho pensato al testo di Geremia sia più, almeno per me, quello più significativo. Perché? Perché è vero, Geremia è il profeta che ha predicato la resa al nemico, e questo è molto importante. Ma Geremia è quello anche che, appunto, predicando la resa al nemico, predice anche la fine di Babilonia. Colui che stermina, colui che il martello di Dio che però esagera, eccetera, che è arrogante, anche lui però subirà la spada di Dio. E che sia Geremia colpisce un po', appunto, perché potrebbe anche volere dire, come Geremia la profetava di stare sotto, perché era il tempo dell'ira di Dio su Israele, ora invece è un altro il tempo, non è più quel tempo, come abbiamo visto nei capitoli 6 e 7, l'ira di Dio si è placata e si è trasformata, tramutata in misericordia per Israele, in pace, e quindi ora sta con loro. E proprio la figura di Geremia mostrerebbe invece che Dio sta con loro. E è finito quel tempo e ora è quest'altro, quindi potrebbe essere interpretato così, però comunque rimane, è anche la figura di Onia, mi rifermo solo su quello, poi chiudo perché già è molto singolare, certo perché è ricordato nei primi capitoli, è una figura che è emblematica, però non è una figura, sembra, che sia sempre stata d'accordo con i Maccabei. Lui non era uno che predicava la resistenza armata, piuttosto Onia ci ha rimesso le penne. E quindi che sia proprio lui, non lo so, rimane comunque sempre, c'è da pensarci molto su queste due figure, Onia e Geremia.